Ciao a tutti, io sono Valeria Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales, il vostro angolo di lettura. Oggi proseguiremo e concluderemo la lettura del romanzo 900 di Alessandro Baricco. Se vi siete persi gli episodi precedenti, li potete trovare tranquillamente nell'elenco qui sotto. Se siete pronti, iniziamo. Io non vedo l'ora. Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Lisbona, Santiago del Cile, Rio de Janeiro, Antille, New York, Liverpool, Boston, Liverpool, Hamburgo, New York, Hamburgo, New York, Genova, Florida, Rio de Janeiro, Florida, New York, Genova, Lisbona, Rio de Janeiro, Liverpool, Rio de Janeiro, Liverpool, New York, Cork, Cherbourg, Vancouver, Cherbourg, Cork, Boston, Liverpool, Rio de Janeiro, New York, Liverpool, Santiago del Cile, New York, Liverpool, Oceano, proprio in mezzo. E lì, a quel punto, cadde il quadro. A me mi ha sempre colpito questa faccenda dei quadri. Stanno su per anni. Poi, senza che accada nulla, ma nulla dico, fran, giù, cadono. Stanno lì, attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente. Ma allora a un certo punto, fran, cadono giù, come sassi. Nel silenzio più assoluto, con tutto immobile intorno, non una mosca che vola e loro, fran. Non c'è una ragione. Perché proprio quell'istante? Non si sa. Fran, cos'è che succede a un chiodo per farlo decidere che non ne può più? C'è un'anima, anche lui poveretto? Prende delle decisioni? Ne ha discusso a lungo col quadro, erano incerti sul da farsi, ne parlavano tutte le sere, da anni, poi hanno deciso una data, un'ora, un minuto, un istante, è quello, fran! O lo sapevano già dall'inizio i due, che era tutto già combinato. Guarda, io mollo tutto fra 7 anni. Per me va bene, ok? Allora intesi per il 13 maggio. Ok, verso le 6, facciamo 6:15. D'accordo, allora buonanotte. Notte. 7 anni dopo, 13 maggio, 6:15. Fran. Non si capisce. È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, se no ci esci matto. Quando cade un quadro, quando ti svegli un mattino e non l'ami più, quando apri il giornale e leggi che è scoppiata la guerra, quando vedi un treno pensi io devo andarmene da qui, quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio, quando in mezzo all'oceano 900 alzò lo sguardo dal piatto e mi disse a New York, fra 3 giorni, io scenderò da questa nave. Ci rimasi secco. Fran. A un quadro mica puoi chiedere niente, ma a 900 sì. Lo lasciai in pace per un po', poi cominciai a sfinirlo. Volevo capire perché. Una ragione doveva pure esserci. Uno non sta 32 anni su una nave e poi un giorno, d'improvviso, se ne scende. Come se niente fosse, senza nemmeno dire il perché al suo migliore amico, senza dirgli niente. Devo vedere una cosa laggiù, mi disse. Quale cosa? Gli chiesi. Non voleva dirla e si può anche capire perché quando alla fine la disse, quel che disse fu il mare. Il mare. Il mare. Pensa a te. A tutto potevi pensare, ma non a quello. Non volevo crederci, sapeva di presa per il culo bella e buona. Non volevo crederci, era la cazzata del secolo. Sono 32 anni che lo vedi il mare, 900, gli dissi. Da qui, e io lo voglio vedere da là. Non è la stessa cosa, mi rispose. Santi Dio, mi sembrava di parlare con un bambino. Aspetta di essere in porto, ti sporgi e lo guardi per bene, è la stessa cosa, gli feci io. Non è la stessa cosa. E chi te l'ha detto? Beh, gliel'aveva detto uno che si chiamava Buster, Lynn Buster, un contadino. Uno di quelli che vivono 40 anni lavorando come muli e tutto quel che hanno visto è il loro campo e una o due volte la città grande, qualche miglio più là, il giorno della fiera. solo che poi a lui la siccità aveva portato via tutto. La moglie se n'era andata con un predicatore di non so cosa e i figli se li era portati via la febbre, tutti e due. Uno con la buona stella, insomma. Così un giorno aveva preso le sue cose e aveva fatto tutta l'Inghilterra a piedi per arrivare a Londra. Dato però che non se ne intendeva un granché di strade, invece che arrivare a Londra era finito in un paesino da nulla. Dove però, se continuavi sulla strada, facevi due curve e giravi dietro una collina, alla fine d'improvviso vedevi il mare. Non l'aveva mai visto prima lui, ne era rimasto fulminato. L'aveva salvato, a voler credere a quello che diceva. Diceva, è come un urlo gigantesco che grida e grida, e quello che grida è banda di cornuti. La vita è una cosa immensa, lo volete capire o no? Immensa. Lui, l'imbaster intendo, quella cosa non l'aveva pensata mai. Proprio non gli era mai capitato di pensarla. Fu come una rivoluzione nella sua testa. Forse è che Novecento, anche lui, non gli era mai venuta in mente davvero quella roba, che la vita è immensa. Magari lo sospettava anche, ma nessuno gliel'aveva mai gridato in quel modo. Così se la fece raccontare mille volte da quel buster. La storia del mare e tutto il resto, e alla fine decise che doveva provare anche lui. Quando si mise a spiegarmi, c'aveva l'aria di uno che ti spiega come funziona il motore a scoppio. Era scientifico. Posso rimanere anche anni qua sopra, ma il mare non mi dirà mai nulla. Io adesso scendo, vivo sulla terra e della terra per anni, divento uno normale. Poi un giorno parto, arrivo su una costa qualsiasi, alzo gli occhi e guardo il mare. E lì io l'ascolterò gridare. Scientifico. A me sembrava la cazzata scientifica del secolo. Potevo dirglielo, ma non glielo dissi. Non era così semplice. Il fatto è che io gli volevo bene a Novecento. E volevo che scendesse un giorno o l'altro da lì e suonasse per la gente della Terra e sposasse una donna simpatica e avesse dei figli, insomma, tutte le cose della vita, che magari non è immensa, però è anche bella, se solo hai un po' di fortuna e di voglia. Insomma, quella del mare mi sembrava una vera boiata. Però, se riuscivo a portare 900 giù da lì, per me andava bene. Così, alla fine pensai che era meglio così. Gli dissi che il suo ragionamento non faceva una piega e che ero contento, contento davvero. Che gli avrei regalato il mio cappotto di cammello, avrebbe fatto un figurone scendendo giù dalla scaletta, quel cappotto di cammello. Lui era anche un po' commosso. Ad una certa mi fece. Però mi verrai a trovare, no? Sulla terra. Dio, c'avevo un sasso qui, in gola, come un sasso, mi faceva morire se faceva così. Io detesto gli addii. Mi misi a ridere meglio che potevo, una cosa penosa, e dissi che certo che sarei andato a trovarlo e avremmo fatto correre il suo cane per i campi e sua moglie avrebbe cucinato il tacchino e non so che altra stronzata. E lui rideva, e anch'io, ma dentro sapevamo tutti e due che la verità era un'altra. La verità era che stava per finire tutto e non c'era niente da fare. Doveva succedere, adesso stava succedendo. Danny Boodman, TD. Lemon 900 sarebbe sceso dal Virginia, nel porto di New York, un giorno di febbraio. Dopo 32 anni vissuti sul mare, sarebbe sceso a terra per vedere il mare. Fu al terzo gradino che si fermò. Di colpo. Che è? Hai pestato una merda? Gli disse Neil O'Connor, che era un irlandese che capiva mai un cazzo, però non c'era verso di togliere il buon umore, mai. Beh, avrà dimenticato qualcosa, dissi io. E cosa? Ma che ne so cosa? Forse si è dimenticato perché sta scendendo, fece O'Connor. Ma non dire fesserie, gli dissi di rimando. Intanto lui là, fermo, con un piede sul secondo gradino e uno sul terzo. Se ne rimase così per un tempo eterno, guardava davanti a sé. Sembrava che cercasse qualcosa. Alla fine fece una cosa strana. Si tolse il cappello, allungò la mano oltre il non corrente della scaletta e lo lasciò cadere giù. Sembrava un uccello stanco o una frittata blu con le ali. Fece un paio di curve nell'aria e cadde in mare. Galleggiava. Evidentemente era un uccello, non una frittata. Quando rialzammo gli occhi verso la scaletta, vedemmo un 900 nel suo cappotto di cammello,
nel mio cappotto di cammello,
che risaliva a quei due gradini, con le spalle al mondo e uno strano sorriso in faccia. Due passi e sparì dentro la nave.
Hai visto? È arrivato il nuovo pianista, disse Neil O'Connor.
Dicono che sia il più grande, dissi io. E non sapevo se ero triste o felice da pazzi. Cosa aveva visto da quel maledetto terzo gradino non me lo volle dire. Quel giorno, e poi, per i due viaggi che facemmo dopo, 900 rimase un po' strano. Parlava meno del solito e sembrava molto occupato in qualche sua faccenda personale. Noi non facevamo domande. Lui faceva finta di niente. Si vedeva che non era proprio tutto normale, ma comunque non ci andava di chiedergli qualcosa. Andò così per qualche mese. Poi un giorno 900 entrò nella mia cabina e lentamente, ma tutto di fila, senza fermarsi, mi disse: «Grazie per il cappotto, mi andava da Dio, è stato un peccato, avrei fatto un figurone, ma adesso va tutto molto meglio, è passata, non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò mai più». Per me non ero nemmeno sicuro che lo fosse mai stato, infelice. Non era una di quelle persone di cui ti chiedi chissà se è felice quello. Lui era 900 e basta. Non ti veniva da pensare che c'entrasse qualcosa con la felicità o col dolore. Sembrava al di là di tutto, sembrava intoccabile. Lui e la sua musica, il resto non contava. Non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò mai più. Mi lasciò secco quella frase. Aveva la faccia di uno che non scherzava quando la disse. Uno che sapeva benissimo dove stava andando e che ci sarebbe arrivato. Era come quando si sedeva al pianoforte e attaccava a suonare. Non c'erano dubbi nelle sue mani. I tasti sembravano aspettare quelle note da sempre. Sembravano finiti lì per loro. E solo per loro. Sembrava che inventasse, lì per lì. Ma da qualche parte nella sua testa quelle note erano scritte da sempre. Adesso so che quel giorno 900 aveva deciso di sedersi davanti ai tasti bianchi e neri della sua vita e di iniziare a suonare una musica assurda e geniale, complicata ma bella, la più grande di tutte. E che su quella musica avrebbe ballato quel che rimaneva dei suoi anni e che mai più sarebbe stato infelice. Io, dal Virginian, ci scesi il 21 agosto 1933. C'ero salito sopra 6 anni prima, ma mi sembrava fosse passata una vita. Non ci scesi per un giorno o per una settimana. Ci scesi per sempre. Coi documenti di sbarco e la paga arretrata e tutto quanto, tutto in regola. Avevo chiuso quell'oceano. Non è che non mi piacesse quella vita, era un modo strano di far quadrare i conti, ma funzionava. Soltanto che non riuscivo a pensare veramente che potesse andare avanti per sempre. Se fai il marinaio, allora è diverso, il mare è il tuo posto, ci puoi stare fino a schiattare, va bene così. Ma uno che suona la tromba, se suoni la tromba, sul mare sei uno straniero e lo sarai sempre. Prima o poi è giusto che torni a casa. Meglio prima, mi dissi. Meglio prima, dissi a 900, e lui capì. Si vedeva che non aveva nessuna voglia di vedermi scendere da quella scaletta per sempre. Ma dirmelo non me lo disse mai, ed era meglio così. L'ultima sera stavamo lì a suonare per i soliti imbecilli della prima classe. Venne il momento del mio assolo. Incominciai a suonare e dopo poche note sentii il pianoforte che veniva con me sottovoce, con dolcezza. Ma suonava con me.
Andammo avanti insieme, io suonavo meglio che potevo. Oddio, non ero Louis Armstrong, ma suonai proprio bene. Quel 900 dietro, che mi seguiva ovunque, come sapeva fare lui. Ci lasciarono andare avanti per un bel po', la mia tromba e il suo pianoforte, per l'ultima volta, lì, a dirci tutte le cose che mica puoi dirti con le parole. Intorno alla gente continuava a ballare, non si era accorta di niente, non poteva accorgersene, cosa ne sapeva? Continuavano a ballare, come se niente fosse. Forse qualcuno avrà giusto detto a un altro: guarda quello con la tromba che buffo, sarà ubriaco o è matto, guarda quello con la tromba, mentre suona, piange. Come sono andate le cose poi, dopo esser sceso da là, quella è un'altra storia. Magari mi riusciva perfino di combinare qualcosa di buono, se solo non si ficcava di mezzo quella dannata guerra, pure lei. Quella è stata una cosa che ha complicato tutto, non si capiva più niente. Bisognava avere un gran cervello per raccapezzarsi. Bisognava averci delle qualità che io non avevo. Io sapevo suonare la tromba. È sorprendente come sia inutile suonare una tromba quando c'è una guerra intorno. E addosso, che non ti molla. Comunque, del Virginian. E di 900? Non sai più nulla per anni. Non che me ne fossi dimenticato, ho continuato a ricordarmene sempre. Mi capitava sempre di chiedermi, chissà cosa farebbe 900 se fosse qui, chissà cosa direbbe. In culo la guerra, direbbe. Ma se lo dicevo io non era la stessa cosa. Girava così male che ogni tanto chiudevo gli occhi e tornavo là sopra in terza classe a sentire gli immigranti che cantavano l'opera e 900 che suonava chissà che musica, le sue mani, la sua faccia, l'oceano intorno. Andavo di fantasia e di ricordi, è quello che ti rimane da fare alle volte per salvarti, non c'è più nient'altro. Un trucco da poveri, ma funziona sempre. Insomma, era una storia finita quella, che sembrava proprio finita. Poi, un giorno, mi arrivò una lettera. Me l'aveva scritta Neil O'Connor, quell'irlandese che scherzava in continuazione. Quella volta, però, era una lettera seria. Diceva che il Virginian se n'era tornato a pezzi dalla guerra. L'avevano usato come ospedale viaggiante e alla fine era così mal ridotto che avevano deciso di buttarlo a fondo. Avevano sbarcato a Plymouth il poco equipaggio rimasto, l'avevano riempita di dinamite e prima o poi l'avrebbero portata al largo per farla finita. Boom! E via. Poi c'era un po' scritto e diceva: ce li hai $100? Giuro che te li restituisco. E sotto un altro po' scritto e diceva: 900, lui mica è sceso. Solo quello, 900, lui mica è sceso. Io mi rigirai la lettera in mano per dei giorni, poi presi il treno che andava a Plymouth, andai al porto, cercai il Virginian. Lo trovai, diedi un po' di soldi alle guardie che stavano lì, salii sulla nave, la girai da cima a fondo, scesi alla sala macchine, mi sedetti su una cassa che aveva l'aria di essere piena di dinamite, mi tolsi il cappello, lo posai per terra e rimasi lì, in silenzio, senza sapere cosa dire. Fermo lì, a guardarlo, fermo lì, a guardarmi. Dinamite anche sotto il suo culo, dinamite dappertutto. Danny Woodman, TD Lemon 900. Avresti detto che lo sapeva che sarei arrivato, come sapeva sempre le note che avresti suonato e... con quella faccia invecchiata, ma in un modo bello, senza stanchezza. Niente luce sulla nave, c'era solo quella che filtrava da fuori, chissà la notte com'era. Le mani bianche, la giacca ben abbottonata, le scarpe lucide. Mica era sceso lui. Nella penombra sembrava un principe. Mica era sceso, sarebbe saltato insieme a tutto il resto in mezzo al mare. Gran finale, con tutti a guardare, dal molo e da riva, il grande fuoco d'artificio, addio, giù il sipario, fumo e fiamme, un'onda grande, e alla fine... Danny Woodman, TD Lemon. 900. In quella nave ingoiata dal buio, l'ultimo ricordo di lui è una voce, quasi soltanto adagio a parlare.
tutta quella città non se ne vedeva la fine. La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine. E il rumore. Su quella maledettissima scaletta era molto bello tutto. Io ero grande con quel cappotto, facevo il mio figurone, non avevo dubbi. Era garantito che sarei sceso, non c'era problema. Col mio cappello blu. Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino. Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino. Primo gradino, secondo. Non è quel che vidi che mi fermò. È quel che non vidi. Puoi capirlo, fratello? È quel che non vidi. Lo cercai, ma non c'era. In tutta quella sterminata città c'era tutto, tranne... C'era tutto. Ma non c'era una fine. Quel che non vidi è dove finiva tutto quello, la fine del mondo. Ora tu pensa a un pianoforte, i tasti iniziano, i tasti finiscono, tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro, tu sei infinito e dentro quei tasti infinita è la musica che puoi fare. Loro sono 88, tu sei infinito, questo mi piace, questo lo si può vivere, ma se tu... Ma se io salgo su quella scaletta davanti a me... Ma se io salgo su quella scaletta davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi... Milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la vera verità, che non finiscono mai, e quella tastiera è infinita. Se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che può suonare. Ti sei seduto su un seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. Cristo, ma le vedevi le strade? Anche solo le strade, ce n'era migliaia, come fate voi laggiù a scenderne una, a scegliere una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire, tutto quel mondo. Quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce. E quanto ce n'è? Non avete mai paura voi di finire in mille pezzi a pensarla quell'enormità, solo a pensarla, a viverla. Io sono nato su questa nave e qui il mondo passava, ma a 2000 persone per volta. E di desideri ce n'erano anche qui, ma non più di quelli che ci potevano stare tra una prua e una prua. Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato così. La Terra, quella è una nave troppo grande per me. Un viaggio troppo lungo. È una donna troppo bella. È un profumo troppo forte. È una musica che non so suonare. Perdonatemi, ma io non scenderò. Lasciatemi tornare indietro, per favore. Adesso cerca di capire, fratello, cerca di capire se puoi. Tutto quel mondo negli occhi, terribile, ma bello. Troppo bello. E la paura che mi riportava indietro. La nave di nuovo e per sempre, piccola nave, quel mondo negli occhi, tutte le notti di nuovo, fantasmi. Ci puoi morire se li lasci fare. La voglia di scendere, la paura di farlo, diventi matto così. Matto, qualcosa devi farlo. Io l'ho fatto, prima l'ho immaginato, poi l'ho fatto, ogni giorno per anni, 12 anni, miliardi di momenti, un gesto invisibile e lentissimo. Io, che non ero stato capace di scendere da questa nave, per salvarmi, sono sceso dalla mia vita. Gradino dopo gradino, e ogni gradino era un desiderio, per ogni passo, un desiderio a cui dicevo addio. Non sono pazzo, fratello, non siamo pazzi quando troviamo il sistema per salvarci, siamo astuti, come animali affamati, non c'entra la pazzia, è genio quello, geometria, perfezione. I desideri stavano strappandomi l'anima, potevo viverli, ma non ci sono riuscito. Allora li ho incantati e a uno li ho lasciati dietro di me. Geometria, un lavoro perfetto. Tutte le donne del mondo le ho incantate suonando una notte intera per una donna, una. La pelle trasparente, le mani senza un gioiello, le gambe sottili, ondeggiava la testa al suono della mia musica. Senza un sorriso, senza piegare lo sguardo, mai una notte intera. Quando si alzò, non fu lei che uscì dalla mia vita, furono tutte le donne del mondo. Il padre che non sarò mai l'ho incantato guardando un bambino morire per giorni seduto accanto a lui, senza perdere niente di quello spettacolo tremendo, bellissimo. Volevo essere l'ultima cosa che guardava al mondo. Quando se ne andò, guardandomi negli occhi, non fu lui ad andarsene, ma tutti i figli che mai ho avuto. La terra che era la mia terra, da qualche parte nel mondo, l'ho incantata sentendo cantare un uomo che veniva dal nord e tu l'ascoltavi e vedevi la valle e i monti intorno, il fiume che adagio scendeva, la neve d'inverno, i lupi la notte, quando quell'uomo finì di cantare, finì la mia terra, per sempre, ovunque essa sia. Gli amici che ho desiderato, li ho incantati suonando per te e con te quella sera, nella faccia che avevi, negli occhi, io li ho visti tutti, i miei amici amati, quando te ne sei andato, sono venuti via con te. Ho detto addio alla meraviglia quando ho visto gli immani iceberg del mare del nord crollare vinti dal caldo. Ho detto addio ai miracoli quando ho visto ridere gli uomini che la guerra aveva fatto a pezzi. Ho detto addio alla rabbia quando ho visto riempire questa nave di dinamita. Ho detto addio alla musica, alla mia musica, il giorno che sono riuscita a suonarla tutta in una sola nota di un istante. E ho detto addio alla gioia, incantandola, quando ti ho visto entrare qui. Non è pazzia, fratello. Geometria. È un lavoro di Cesello. Ho disarmato l'infelicità. Ho sfilato via la mia vita ai miei desideri. Se tu potessi risalire il mio cammino, li troveresti uno dopo l'altro, incantati, immobili, fermi lì per sempre, a segnare la rotta di questo viaggio strano che a nessuno mai ho raccontato, se non a te. Già me la vedo, la scena. Arrivato lassù, quello che cerca il mio nome nella lista e non lo trova. Come ha detto che si chiama? 900. Nusinski, Notar Bartolo, Novalis, Nozza. È che sono nato su una nave. Prego. Sono nato su una nave e ci sono anche morto. Non so se risulta lì sopra. Naufragio? No, esploso. Sei quintali e mezzo di dinamite. Boom. Ah, tutto bene adesso? Sì, benissimo, c'è solo sta faccenda del braccio, si è perso un braccio, ma mi hanno assicurato... Manca un braccio? Si sa, nell'esplosione... Dovrebbero essercene un paio di là. Qual è che le manca? Il sinistro. Ho paura che siano due destri, sa? Due bracci destri? Eh già, nel caso lei avrebbe problemi a... voglio dire, se prendesse un braccio destro... Un braccio destro al posto del sinistro. Beh sì. No, in linea di massima meglio un destro che niente. È quel che penso anch'io. Aspetti un attimo, glielo vado a prendere. No, guardi, semmai ripasso fra qualche giorno le fosse arrivato un sinistro. Senta, io ne ho uno bianco e uno nero. No, tinta unita. Niente contro i neri, è solo una questione di... sfiga. Tutta un'eternità in paradiso con due mani destre.
E adesso facciamo un bel segno di croce.
Non sai mai quale usare. Tutta un'eternità, milioni di anni a fare la figura dello scemo.
Un inferno in paradiso.
C'è niente da ridere. Certo, sai che musica però con quelle mani, due destre. Se solo c'è un pianoforte. È dinamite quella che hai sotto il culo, fratello. Alzati da lì e vattene. È finita. Questa volta è finita davvero. Si conclude così la storia di 900. Grazie per avermi seguita fin qui. E grazie sempre per il supporto che mi mostrate ogni volta. Ci sentiamo il prossimo giovedì alle 21 con una nuova storia. Dalla vostra Venere Birbone è tutto. Ciao! 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 Ciao!